Bene, grazie, grazie a tutti anche per questa opportunità. Siamo particolarmente grati, scusate, ma sono anche emozionato perché poi, come credenti, assistere a un miracolo, a due miracoli, è ancora un qualcosa di particolare che ci colpisce, perché vedere due persone che oggi testimoniano con il battesimo quello che è già successo nella propria vita e assistere comunque a un miracolo che è avvenuto nella vita. E nelle preghiere qualcuno diceva che questo possa essere ancora un miracolo ripetuto, che altre persone possono arrivare a quel momento in cui si piegano davanti alla croce e accettano il Signore nella propria vita. Siamo particolarmente grati e sono particolarmente grato anche di condividere alcuni pensieri con voi questa mattina. Parto da alcune immagini che a volte ci aiutano a ricordare qualcosa, no? A volte abbiamo bisogno delle immagini. Oggi vedremo due immagini durante questo incontro. Ci sarà dell'acqua e ci saranno del pane e del vino a un certo momento, quindi anche queste sono immagini che ci aiutano a imprimere meglio, a ricordare meglio alcune cose che riguardano la nostra vita. Vediamo se... Allora, ci siamo. Vengo da Roma, quindi per forza dovevo metterci qualcosa che riguarda Roma. Il Colosseo. Dicevo che le immagini ci aiutano a capire o a vedere qualcosa. Il Colosseo fa venire in mente Roma. La Torre Eiffel. Questi giorni Parigi non c'è, molto simpatica per quello che ci ascoltiamo, no? Ma ci ricorda Parigi, ci ricorda la Francia. Qui dobbiamo allontanarci un pochino, andare verso l'Egitto, quindi le piramidi. Quando vediamo delle piramidi, quando vediamo delle immagini in televisione, ci ricordano le piramidi, pensiamo all'Egitto. Questo è solo per alcuni, questa... per chi è, vabbè, Vittorio e i genitori e così via, questa è la villa di Foggia, quindi l'ho inserita perché sicuramente ricorderà, per chi viene da Foggia, un qualcosa di particolare. Questa è Londra. Dicevo che alcune immagini ci ricordano un luogo. Londra, ecco, ci ricorda il Big Ben e l'autobus ci ricordano Londra. Ho aggiunto un'immagine, una moneta che è stata coniata pochi mesi fa. E sopra c'è l'effigie di Carlo III. Allora, qui l'immagine ci racconta già qualcosa in più. Oltre al luogo ci racconta un fatto. C'è un nuovo re in Inghilterra e ci racconta il fatto che la regina è deceduta non molto tempo fa. È avvenuto qualcosa. Ci sono le Torri Gemelle. Anche qui ci ricordano un luogo, l'America, New York, ma ci ricordano un fatto. È successo qualcosa di tragico che ha cambiato la storia, la nostra storia contemporanea per certi versi. L'ultima immagine. Abbiamo tre croci. Anche queste ci raccontano qualcosa, ci raccontano un luogo e ci raccontano di un fatto che è successo più di 2000 anni fa. Un fatto che per alcuni rimane storia, per altri rimane qualcosa di più importante, qualcosa di cui abbiamo cantato questa mattina, qualcosa di cui abbiamo avuto modo di ringraziare il Signore. E volevo leggere alcuni versetti con voi proprio per ricordare che cosa ricordano queste tre croci, perché sono importanti, perché una di quelle croci in particolare è importante, perché quello che vedremo fra un po', quello che sentiremo dalle voci di chi si battezza è importante, perché c'è stato un momento nella loro vita in cui loro hanno dovuto rispondere, noi abbiamo dovuto rispondere a una domanda che Gesù stesso fa. Leggiamo in Matteo al capitolo 16 pochissimi versetti, Matteo 16 dal versetto 13 al versetto 17. Gesù dice: poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Gesù parte da un sondaggio: chi dice la gente che io sia? Cioè gli altri, quelli che ci stanno seguendo in questi giorni, quelli che stanno assistendo ai miracoli, quelli che stanno ascoltando la mia parola. Che cosa dice? Chi dice che io sia? E come abbiamo letto, le risposte sono diverse. Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E questo era... forse i discepoli non volevano offendere il Signore in qualche modo, perché di Gesù si raccontava anche altro. Di Gesù si è parlato anche di altro, che sono poi le accuse che gli vengono rivolte per arrivare a quella croce che abbiamo visto prima. Se fosse stato soltanto un uomo, Gesù sarebbe stato un ribelle, sarebbe stato un bugiardo e sarebbe stato un blasfema, qualcuno che bestemmiava. O Gesù è qualcos'altro, o se Gesù fosse stato uno di quei personaggi descritti dai discepoli, Gesù sarebbe stato un ribelle, un bugiardo, non un rivoluzionario, perché le motivazioni per cui Gesù va alla croce sono le ultime che vediamo: perché ha bestemmiato, perché ha mentito, perché ha detto che avrebbe distrutto il Tempio e l'avrebbe ricostruito in 3 giorni, chiaramente riferendosi a se stesso. Possiamo avere un'altra considerazione di Gesù. Possiamo dire che è buono, ma non il migliore. Possiamo dire che è grande, ma non il maggiore. Possiamo dire che è un profeta, uno dei profeti, ma non il profeta. Questo è quello che la gente pensava di Gesù all'epoca. E allora mi sono chiesto e ho immaginato che Gesù potesse questa mattina rifare questa domanda a chi è presente anche qui questa mattina: chi dice la gente che io sia? È un puzzle composto da tanti pezzi, sono tutte religioni. Nella migliore delle ipotesi, ci sono delle religioni che dicono qualcosa del Signore Gesù. Qualcuno dice, come i buddisti, che è un uomo saggio, illuminato, che insegnò cose simili al Buddha. Qualcuno dice che, come gli indù, che è un'incarnazione di Dio simile a Krishna. Ne potremmo aggiungere di altre. I musulmani dicono che è un profeta, vi ricordate cosa dicevano? È uno dei profeti. Anche i musulmani dicono ancora oggi questo. Oggi ci sono molte persone che parlano di Gesù, ma non conoscono il Signore Gesù. Ci sono molte persone che ne parlano, ma non lo conoscono affatto. Allora quella domanda di Gesù, chi dice la gente che io sia, è ancora valida, è una domanda che ancora oggi noi ci poniamo e le persone si pongono in qualche modo, ma la risposta potrebbe essere una risposta sbagliata. Che cosa fa Gesù? Gira la domanda. Dice: beh, fino adesso siamo sull'impersonale. Adesso diventa un problema più pratico. Gesù diventa molto diretto. Voi che state con me, voi che siete qui questa mattina, chi dite che io sia? Vedete, nel primo caso si poteva sfuggire a una responsabilità, perché era il pensiero degli altri. Qui c'è una responsabilità, e questo è voi che fa la differenza. E se lo portiamo al singolare, è tu, è io. Chi diciamo... che sia il Signore Gesù? Qual è la nostra risposta? Qual è la tua risposta questa mattina? Chi è il Signore Gesù? Vittorio e Anna Maria questa risposta l'hanno trovata, l'hanno data. Ce lo diranno, credo, e lo faranno in un modo pratico anche. Ma questa risposta l'hanno data. Questa domanda è ancora valida. Pensate che oggi in Inghilterra un bambino su 5, questo è un sondaggio che è stato fatto, sostiene che Gesù sia un calciatore di una squadra. Un bambino su cinque. In America, dove il 92% della popolazione crede che Gesù ci sia stato, soltanto la metà dice che è il figlio di Dio. Il 25% di questi dice che Gesù è stato un uomo buono, qualcuno che ha detto delle cose sagge, qualcuno che, sì, da ammirare per il suo esempio. Ma è questa la risposta che Gesù si aspettava dai discepoli? È questa la risposta che Gesù si aspetta questa mattina da ognuno di noi? Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non dice tante parole. Pietro era molto irruente, ma non era uno che parlava tanto. Parlava subito, parlava presto, a volte diceva anche delle cose che non doveva dire. E la Bibbia, per onestà, ce le riporta tutte. Ma qui l'affermazione è precisa. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. A volte noi pensiamo a Gesù Cristo come se Cristo fosse il cognome di Gesù. Noi lo nominiamo spesso così insieme, ma in realtà non ci rendiamo conto che la parola Cristo ha un significato profondo. È un termine greco che vuol dire il Messia, che viene dall'ebraico. E il Messia significa l'unto. Che cosa significa l'unto? Nel popolo ebreo, ma in tante altre situazioni, quando si ungeva qualcuno, veniva unto per svolgere un ruolo, per svolgere un compito. E Gesù veniva unto, è stato unto per fare qualcosa di importante. Giovanni Battista, quando lo vede, gli dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Allora cominciamo a entrare nella profondità di queste parole, perché quando Pietro dice: tu sei il Cristo, sa bene cosa sta dicendo. E quando questa mattina chi si battezza e chi lo ha fatto e chi ascolta in questo momento è chiamato a rispondere a quella domanda: chi dici che io sia? Chi dite voi che io sia? Questa risposta comincia a diventare molto personale. Non è più quello che pensano gli altri, non sono più i sondaggi, ma è il mio rapporto che cambia con il Signore. Perché se io lo riconosco come il Cristo, se lo riconosco come il figlio di Dio vivente, e anche questo, immaginate sempre in quel momento che cosa poteva succedere. Questa era una bestemmia. Perché dire a qualcuno che era il figlio del Dio vivente era dire: è fatto della stessa essenza di Dio, cioè ha tutte le qualità di Dio. Questa è una bestemmia. Pietro per questo poteva essere lapidato. Pensate a quanto è profonda questa affermazione. È la prima volta che troviamo in realtà questa affermazione distaccata da un miracolo. C'erano state già altre occasioni quando Gesù viene riconosciuto come il Signore, quando lui calma la tempesta nel mare, oppure quando c'è la moltiplicazione dei pani. In quelle occasioni qualcuno riconosce come Gesù, come figlio di Dio, ma è legata a un momento particolare. Hanno visto un miracolo, avevano appena visto qualcosa di eccezionale, e allora riconoscono Gesù come figlio di Dio. E a volte noi nella nostra vita facciamo questo. A volte riconosciamo il Signore Gesù come Dio in un momento in cui le nostre emozioni sono colpite da qualcosa di particolare, da un momento bello o da un momento brutto, da un momento difficile che possiamo avere nella nostra vita. Ma questa affermazione in questo momento, che non c'entrava nulla rispetto a quello che era successo prima con i miracoli, è un qualcosa di forte. Perché Pietro lo dice al di là di quello che sta succedendo. Vittorio e Anna Maria hanno riconosciuto il Signore Gesù come Cristo e figlio del Dio vivente al di là delle situazioni. Perché se questo non succede, la nostra mente è un qualcosa che continuerà a ragionare, ci farà allontanare, perché probabilmente quell'affermazione non è mai stata vera nella nostra vita. Ma quando è scevra, quando è lontana dalle situazioni e degli avvenimenti, allora la nostra vita viene trasformata. Ci manca ancora un particolare. Vedete, questo è un momento particolare, quando c'è la risurrezione di Lazzaro. Sapete che noi abbiamo, io dalla scuola domenicale, che ascolto la storia di Maria e Marta, e sappiamo tutti che poi Marta viene descritta come quella che era affaccendata in altre cose meno importanti, e Maria era quella che invece aveva scelto la parte buona. Questo lo dice Gesù e non è che lo abbiamo detto noi. Ma c'è una rivalutazione di Marta nei Vangeli. E questa affermazione, questa domanda Gesù la fa proprio a Marta. Dice, Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, e chiunque chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Qual è la risposta di Marta? Ella gli disse: sì Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Questa è l'affermazione che noi dobbiamo fare, questo è quello che succede nella nostra vita. Se guardiamo quelle tre croci, se vediamo quell'immagine della croce, ci deve ricordare un momento come questo, un momento in cui nella vita nostra, nella vita di Vittorio, nella vita di Anna Maria, c'è stato questo riconoscimento del Signore come il Cristo, il Figlio di Dio. Dicevo, c'è qualcosa da aggiungere, non è solo un fatto di mente, non è un fatto che riguarda la nostra capacità di capire qualcosa, ma è un fatto di spirito, qualcosa che è più profondo. Perché Gesù dice a Pietro, dice: Pietro, tu sei beato perché non la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. C'è una rivelazione particolare nella nostra vita. E Paolo aggiungerà in 1 Corinzi 12:3: nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Se non è stato lo Spirito Santo a parlare ai vostri cuori, allora non c'è stata una vera conversione. Quell'affermazione non sarà mai un'affermazione piena, sarà sempre legata ad altre situazioni, ma non sarà una affermazione che ha stravolto, che ha cambiato la vostra vita, tanto da cantare: non sono più io che vivo, ma il Cristo vive in me. È una pubblicità di alcuni anni fa, c'erano i distributori, non sto facendo chiaramente pubblicità alla ERG, ma c'erano alcuni, fra l'altro credo che non so se c'è ancora la ERG come distributore, i vari distributori avevano questo cartello, questa insegna grande, e su ogni cartello erano personalizzati perché c'era il volto del gestore, e la pubblicità diceva: noi di ERG ci mettiamo la faccia. Ecco, Vittorio e Anna Maria questa mattina ci stanno mettendo la faccia. Ci stanno mettendo la faccia. Tanti di noi che si sono battezzati negli anni ci abbiamo messo la faccia. Per fare che cosa? Per dire che tu sei il Cristo, sei il figlio del Dio vivente. È diventato una mia affermazione perché io ho creduto in questo. E oggi ci metto la faccia. Oggi ci metto, da oggi in poi, forse in maniera anche più diretta, in tante occasioni, ci metto la faccia per dire che appartengo a quella famiglia. Appartengo perché il Signore mi dà il diritto di appartenere a quella famiglia. Abbiamo usato la parola credere. Che cosa significa credere? Io ho scelto 5 versetti, ma ne potremmo aggiungere tanti altri. Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio. Che cosa significa credere? Credere che Dio ha mandato il suo Figlio. Giovanni 3,16, il versetto che forse conosciamo meglio, in tutto il mondo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque creda non perisca, ma abbia vita eterna. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore proprio in questo, che mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Credere significa che Dio ha mandato il Figlio, credere significa che Cristo è morto per noi. Credere significa ancora che certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Non è riferito agli altri. Quel versetto è nostro, è mio. Perché io mi riconosco davanti al Signore, un peccatore, perdonato, per cui Dio ha mandato il suo Figlio. E ancora, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo promesso. Vedete, i tempi sono tutti a passato. Non è un qualcosa che succede dopo, ma è un qualcosa che succede nel momento in cui crediamo. E infine, a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vi ricordate le parole che abbiamo letto prima? Quello che Gesù dice a Pietro: tu sei beato perché né il sangue né la carne ti hanno rivelato questo. Noi non siamo nati né da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma siamo nati da Dio. Quando Vittorio e Anna Maria e tutti quelli che l'hanno già fatto dicono di aver creduto, intendono questo. È questo che devono aver fatto nella propria vita: riconoscere che siamo dei peccatori, che siamo dei peccatori perduti, per cui Dio ha mandato il Figlio e ci ha dato la vita eterna. Tra un po' apriranno questa parte del pulpito, immagino ci sia dell'acqua sotto. E per fare qualcosa, abbiamo detto prima, io ci metto la faccia, questa era la pubblicità che abbiamo visto prima. Ecco, Vittorio e Anna Maria ci stanno mettendo la faccia questa mattina. Perché? Prima di tutto perché è un atto di ubbidienza. Battezzarsi non è un optional nella vita dei credenti, è un atto di ubbidienza. Perché quando i primi credenti si convertivano, facevano esattamente questo. Sono 2000 anni che ci si battezza perché è un atto di ubbidienza. Ravvedete, ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo. Questo è il motivo. È un atto di ubbidienza. È uno dei motivi che vedremo brevemente. Il battesimo non è un rituale. Cioè non è qualcosa che ha forza in sé. Il battesimo è un segno, è un simbolo, è un qualcosa che ci fa capire qualcosa che c'è dietro. È insufficiente. Se prima Vittorio e Anna Maria non hanno fatto quel passo che dicevamo prima, questo passo qui è totalmente inutile. Questa è la testimonianza di quello che è già avvenuto nella loro vita. È un atto di obbedienza, dicevo, non è il traguardo, ma forse il punto di partenza in cui da quel momento in poi io ci metto la faccia in tutte le mie relazioni, in tutti i modi in cui ho possibilità di servire nella Chiesa. Quindi, come abbiamo letto prima, il battesimo è un atto intenzionale, cioè se ubbidiamo un comandamento dobbiamo essere in grado di capire che ci sia un comandamento. Se lì c'è scritto chi ha creduto e poi deve essere battezzato, vuol dire che io devo aver creduto, devo aver capito il messaggio e poi mi battezzo. Il battesimo è un simbolo, l'abbiamo detto più volte. Ho scelto alcuni versetti da Romani, capitolo 6, dal versetti 3 al versetto 5. Forse uno dei più belli simboli che abbiamo insieme al pane e al vino. Paolo dice: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Notate la parola simile, qualcosa che ci racconta di qualcosa, non è il fatto in sé. È un'illustrazione, il battesimo, visibile, tangibile, fisica, di quello che è avvenuto nella parte spirituale di Vittorio e Anna Maria e anche nella vita di chi già lo ha fatto. Quando si ama qualcuno, a volte nei rapporti di coppia, io lo faccio raramente in realtà, a volte si dona un fiore. Il fiore non è l'amore in sé, ma è un atto per far capire all'altra persona che c'è questo sentimento di amore. Quindi il fiore in sé non ha cioè l'essenza dell'amore, ma è la motivazione per cui lo sto dando che dà quel significato. chi sarà qui a battezzarsi, chi sarà qui ad aiutarli nelle acque, non hanno nulla di particolare per cui trasmettono qualcosa, ma è l'atto in sé che dimostra che qualcosa è avvenuto nella vita dei nostri cari. Quindi non conferisce assolutamente nulla, ma rappresenta tanto, perché rappresenta quello che è successo nella loro vita. Io sono un militare, per chi forse il taglio dei capelli aiuta un po', ma è casuale, sono un militare, posso anche indossare i gradi da generale, ma non sono un generale. Se ho sul cartellino scritto dottore, potrei anche non essere, anzi io non sono un dottore. Quindi il cartellino, i gradi, non danno il potere di essere un dottore o essere un generale. Così come il battesimo non ha il potere di dire è un credente o non è un credente, ma rimane il simbolo per eccellenza che il Signore Gesù ha scelto e che poi è stato comandato da lì in poi di mettere in pratica per dire che questo è avvenuto nella loro vita. Questi versetti ci dicono che cosa in particolare, e questo rappresenta anche quel movimento di scendere sotto l'acqua. Perché scendiamo sotto l'acqua? Anche la parola battezzare è un termine abbastanza preciso, perché vuol dire immergere. Lo utilizzavano per i tessuti, pensate, quando i tessuti dovevano essere colorati venivano immersi in questa vasca e si utilizzava il termine battezzare proprio per dare il colore a quel tessuto. E allora dice: siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Quindi battezzare significa essere morti con il Signore. E ancora, siamo stati dunque sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, perché siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua. Erano i nostri pesi, dice la parola di Dio, erano le nostre condanne, i nostri peccati che il Signore ha portato su quella croce. Lui è morto per questo. E allora quando noi ci battezziamo, ci immedesimiamo in quella condanna che era nostra, per cui non potevamo pagare. E lo facciamo riconoscendo che il Signore Gesù, il Figlio di Dio, Dio incarnato, è venuto ed è morto su quella croce al posto nostro. E ancora il battesimo ci ricorda, e l'uscita dall'acqua ci ricorda questo, simboleggia questo. Come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Questo è quello che vedremo, un simbolo. Nessun potere particolare, né in chi lo sta facendo, né nell'acqua, né a volte si utilizza una vasca, questa è una vasca tutto sommato, né in chi li aiuterà nello scendere nell'acqua, ma è il potere speciale che Dio ha dato nel momento della conversione, di cui loro oggi ci parlano. Infine, il battesimo è anche simbolo dell'ingresso nel corpo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Battezzarsi significa anche riconoscere che Dio ci ha messi in un corpo, riconoscere che Dio ha predisposto questo corpo. A volte lo chiamiamo famiglia, a volte lo chiamiamo in un modo diverso, ma è un corpo, è un edificio. Sono tutti termini che la Bibbia utilizza per descrivere la Chiesa. A volte pensiamo che la conversione sia un fatto personale e basta. Dice: vabbè, io mi converto, poi posso continuare a vivere la mia vita lontano da tutti. Beh, questo non fa parte del piano di Dio. Dio ha stabilito che ci fosse una chiesa fatta di persone diverse, giudei e greci, schiavi e liberi, uomini e donne. Dio non fa distinzioni. Tutti insieme facciamo parte del corpo, facciamo parte di questa creatura meravigliosa che è la sposa che incontrerà un giorno il Signore quando tornerà. Tutti noi facciamo parte di un corpo, e all'interno di questo corpo, e questo vale in modo particolare forse oggi per Vittorio e Anna Maria, ognuno svolge una funzione. Il nostro corpo è fatto da tante membra, come ci dice Paolo, e ognuno di questi ha un compito. che non è meno o più importante di altri. Ognuno svolgerà un compito e tutto serve affinché questo corpo si possa esprimere nel modo migliore. Ecco, il battesimo ci racconta questa mattina che siamo parte di un corpo spirituale, ma un corpo anche tangibile, perché la Chiesa è un qualcosa di tangibile che possiamo vivere. Il brano con cui siamo partiti, Pietro fa quella bellissima affermazione e Gesù risponde, abbiamo visto come risponde per la prima volta, e poi aggiunge anche un altro particolare. E su questa pietra, su questa affermazione, potremmo discutere magari su questo versetto che è stato interpretato anche in altri modi, ma su questa pietra, su queste fondamenta, io fondo la mia Chiesa. Il battesimo senza quell'affermazione non è nulla. Ma oggi ci racconta che quell'affermazione è entrata a far parte della vita personale di Vittorio, di Anna Maria, di chi lo ha già fatto e di chi non lo ha fatto. E voi, chi dite che io sia? Questa mattina puoi rimanere indifferente davanti a quello che la parola ci ha raccontato. Puoi anche non fare una scelta. Puoi anche non dire nulla. Ma questa domanda rimarrà sul tuo cuore, perché avrai la responsabilità di averla ascoltata, questa domanda, questa mattina. E voi chi dite che io sia? Il Signore Gesù ci invita a dare una risposta a questa domanda. Io non vi conosco, quindi non so a che punto siete nella vostra vita, ma questa risposta prima o poi la dovete dare. Prima o poi dovrete darla. Filippesi 2,9 dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Arriverà un momento in cui ogni lingua dovrà confessare che Gesù Cristo è il Signore. Oggi hai ancora la possibilità di farlo. Questa mattina, e voi chi dite che io sia? È ancora una domanda a cui si può dare una risposta. Per tutti gli altri la risposta l'hanno già data, e in quelle parole che trovate su quella croce, siamo partiti dall'immagine della croce, sulle parole che trovate lì ci sono tutti i meravigliosi nomi con cui il Signore, non tutti, una parte in realtà, dei meravigliosi nomi con cui il Signore Gesù viene poi descritto nella parola di Dio. È l'autore e compitore della nostra fede, è il consigliere, il principe della pace, è l'agnello di Dio, è il re dei re, è il signore dei signori, è il redentore, è il salvatore, è il nostro pastore, è il figlio di Dio, è l'alfa e l'omega, l'abbiamo letto prima, l'ha letto la sorella prima all'inizio in Apocalisse, è l'inizio e la fine. Che possa essere questo il Signore Gesù per te. Quando tu dici chi è il Signore Gesù per te, è il mio Signore, è il figlio di Dio, è quello che c'è scritto qui, entrerà a far parte della tua vita. Il battesimo ci racconta di questo, e Anna Maria ci mettono la faccia questa mattina per raccontare che questo è avvenuto. Preghiamo. Signore, ti vogliamo ringraziare per le tue meravigliose parole, ti vogliamo ringraziare per i miracoli che ancora possiamo vivere, che possiamo vedere, Signore, anche nelle difficoltà della vita, nelle difficoltà di quello che vediamo attorno, Signore. Vediamo ancora l'opera tua che avanza, Signore. Persone che danno la vita a te, Signore, che riconoscono che tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, Signore. E vogliamo veramente chiedere che tu possa benedire Vittorio e Anna Maria nel loro percorso, Signore, in quello che faranno da questo momento in poi, Signore, sia come servi, Signore, sia come testimoni, Signore, e vogliamo chiedere la benedizione nella loro vita, Signore. Così vogliamo chiedere, Signore, che tu possa continuare a benedire ognuno di noi, benedire la tua Chiesa, benedire la testimonianza, e ti vogliamo chiedere ancora che la tua parola questa mattina possa parlare a chi ancora non ha dato una risposta a quella domanda, Signore, e che possa fare sua la risposta che i discepoli, che Pietro hanno fatto, Signore, e che tanti di noi negli anni hanno potuto sperimentare nella propria vita. Nel nome del Signore Gesù. Amen.